pronti per la rassegna stampa e quindi subito salutiamo e ringraziamo per essere tornato anche stamattina con noi Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide, allora la prima di Repubblica di oggi titola così: Draghi, crescita solida, avanti con le riforme, aumenta la fiducia nell'Italia, sì alla revisione del catasto ma nessuno pagherà tasse in più. Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'aggiornamento al documento di economia e finanze, proroga del superbonus fino al 2023. A te.
Allora, quello che manca, proprio l'hanno cancellato dai titoli, dagli avvisi, dagli strici, sì, ma qualche volta, non sempre, è scritto nel pezzo, sì, ma molti si fermano allo strillo e poi leggono, guardano i giornali sulla televisione oppure alla radio ascoltando noi e quindi hanno i titoli. È stato cancellato un pezzo importante. Allora, i dati sono positivi. La cosa più importante l'avevamo già vista ieri ed è sì, molto significativa, e cioè che il peso del debito sul prodotto interno lordo quest'anno si riduce. Il debito aumenta, e che il PIL, cioè il prodotto interno lordo, è cresciuto un po' di più, e quindi più del previsto, e quindi diminuisce il debito percentuale. È un fatto enormemente positivo. Altri indicatori sono altrettanto positivi: il deficit, la crescita appunto del PIL, la previsione di crescita nei prossimi anni. Ma in tutto questo racconto manca quello che il Presidente del Consiglio e il Ministro Franco, il Ministro dell'Economia, ieri hanno detto in maniera chiara, semplice, però evidentemente, diciamo, è impermeabile il commento collettivo. Questo è appena un primo passo. Cioè, questa roba serve, ha una sua utilità, se si conferma nei prossimi anni. Certo, ieri ha spiegato il ministro Franco, non è che possiamo pensare nel 2022 di fare il tasso che abbiamo nel 2021 e nel 23 di fare quello che faremo nel 22. Avremo un calo, ma un calo nella crescita, andando comunque sempre nei prossimi anni molto sopra quello che era la crescita dell'Italia nei 20-25 anni precedenti, che sono 20-25 anni sostanzialmente persi, perché è inutile che ci giriamo attorno, noi abbiamo perso 20-25 anni praticamente senza crescita. Per ottenere questo è necessario fare una serie di cose, mica una, bisogna fare una serie di cose. Ieri per esempio è arrivata la relazione dell'antitrust relativa a una serie di questioni, adesso ne parleremo magari, ma quella roba di ciascuna di quelle partite impatta poi sulla categoria dei notai, sulla categoria dei tassisti, sulla categoria degli esercenti degli stabilimenti balneari. Comportano una visione e un coraggio delle scelte che il governo, o meglio, ieri per la precisione, Presidente del Consiglio Draghi e Ministro Franco continuano a sottolineare e a indicare. Oh, le forze politiche continuano a scappare dalla porta laterale, perché dicono, vorrei mica farmi dire che bisogna fare le gare per gli stabilimenti balneari, vorrei mica farmi dire che dobbiamo avere più notai. Perché? Perché sono una specie di puzzle, di composizione di microinteressi, tanti nani che tengono ferma l'Italia. 25 anni persi, forse è ora di finirla.
Forse. Andiamo anche sulle prime di altri quotidiani, in realtà per approfondire qualche cosa che c'era già nel titolo di Repubblica, cioè il riferimento al catasto. Il giornale spunta il tesoretto, questo è il titolo d'apertura, il Premier annuncia 22 miliardi in più da utilizzare per la manovra, riforma del catasto, Fratelli d'Italia non una tassa in più, Forza Italia non una tassa in più, Lega e Fratelli d'Italia non ci credono. C'è anche Libero, le mani di Draghi sulle nostre case, il Premier alzerà gli estimi, Salasso assicurato per le seconde abitazioni.
Salasso assicurato per le seconde abitazioni. Ieri ha ripetuto Draghi, la riforma del catasto va fatta, però va fatta senza aggravio reale di tassazione. Ragazzi, ma è una cosa elementare, non potete continuare a strillazzare senza neanche saper far di conto, perché c'è un limite a tutto. Intanto ci sono molti casi in cui oggi il catasto è ingiusto, cioè oggi il catasto sopravvaluta il mio appartamento e quindi io finisco col pagare più di quello che dovrei. La vogliamo finire o no? Poi c'è la maggioranza dei casi in cui avviene il contrario, cioè sottovaluta il mio appartamento o la mia fabbrica, il mio capannone, quello che è, perché non ci sono mica solamente gli appartamenti, e quindi una riforma che riporti quel valore alla realtà di mercato potrebbe portare a parità di aliquote a una maggiore tassazione. Ma non sta scritto che deve essere a parità di aliquote. Non è difficile. Se il tuo immobile vale 2 e l'aliquota è 6 su 2, 6 per 2 fa 12. Se lo raddoppiamo, lo portiamo a 4, non è che fa 6 per 4, fai di mezzi, fai 4 per 3, sapete quanto fa 4 per 3? Fa sempre 12. Cioè, in qualche modo bisognerà mettersi d'accordo con se stessi. Quando ieri parlavamo dei difetti della scuola media, la scarsa preparazione, ho l'impressione che non pochi sono riusciti a fare troppa carriera rispetto alla capacità di ragionare. Per cui, se di fronte a qualsiasi riforma e a qualsiasi modifica del sistema fiscale, l'unica cosa che sai dire non stangare, non salasso, fermate tutto, semplicemente perché siccome non sei in grado di capire neanche il discorso che stiamo facendo, allora l'unica cosa è te butti per terra a strillare.
Allora, pagina 24 del Corriere della Sera, aziende fossili chiuse entro il 2030, Milano, le richieste finali dei giovani per il clima in vista della preconferenza sui cambiamenti climatici di oggi. Il ministro Cingolani dice ottima base per lavorare.
Allora, quello che i giovani fanno bene a protestare, da che mondo è mondo, è giusto che sia così. E i giovani, gli anziani, i padri, la generazione dei padri, cioè noi, farebbe una buona cosa a prenderli sul serio. Prenderli sul serio significa prendere sul serio, non prenderli per scemi e blandirli e basta. Allora, io ti prendo sul serio. Ma tu sul serio vuoi venire a protestare nell'unico posto nel mondo dove abbiamo preso degli impegni per diminuire le emissioni di CO2, cioè dei gas serra? Cioè, l'Unione Europea nel suo insieme emette CO2, il 9% del CO2 nel mondo, 9%. Cioè il giorno in cui la zeriamo è diminuito del 9%, però abitiamo sullo stesso pianeta, non è che voglio dire poi uno mette alla confine il filtro per l'aria. Quindi si sono presi degli impegni entro il 2030, 35, 50, l'azzeramento, cioè l'indifferenza dal punto di vista dello sporco che si emette, arriverà nel 2050. Per carità, tu protesta pure, di che lo vuoi tutto questo al 2030, devi anche spiegare un po' come si fa, io ti prendo sul serio. Allora, noi dobbiamo vivere con fonti di energia che non emettano CO2 nel posto più ricco del mondo, cioè quindi anche il posto più sensibile alla pulizia del mondo. Va bene, d'accordo. L'energia nucleare non emette CO2, sei favorevole o sei contrario? Perché se io non ti metto di fronte alle domande, alle cose difficili e ti lascio solamente dire io sono per un mondo più pulito, non sto facendo il mio mestiere di adulto. Mi sto infantilizzando e sto infantilizzando i giovani, cosa che è molto sbagliato. Quindi, anziché stare lì a raccontare Greta, e adesso c'è un'altra Greta che tra l'altro oggi sui giornali dice io non voglio essere la Greta africana, per cui è partita già questa cosa che ci manca solo. Parliamo di cose serie. Ragazzi del pre-COP, siamo per le fonti di energia che non emettono CO2? Evviva! Quindi siamo per il nucleare? Vi siete spaventati? Benvenuti in questo mondo in cui le scelte sono difficili.
Andiamo avanti anche con altri temi. Troviamo sulla prima del Sole 24 Ore intanto l'apertura: manovra 22 miliardi per la crescita, Draghi, ora c'è fiducia nell'Italia. E poi di spalla l'antitrust avverte, fondi UE a rischio per corruzione e normativa appalti, un tema che troviamo anche a pagina 24 di Repubblica, nelle pagine di economia. Per un'opera pubblica 14 anni l'antitrust, semplificare le leggi. Rustichelli, che è il presidente antitrust, boccia il codice degli appalti, norme ipertrofiche sono un rischio per il PNRR, adottiamo quelle dell'Unione Europea.
Allora, punto numero uno, l'antitrust deve fare ogni anno una relazione per l'aggiornamento della legge antitrust. Non è questione del presidente Rustichelli, che non è lì da più di 10 anni, però sono 10 anni che non lo fa. No, perché quasi tutti quanti la mattina si svegliano e dicono adesso do una lezione al paese sui ritardi degli anni. Ci sarebbero anche i tuoi da mettere in considerazione. Però così, giusto per equanimità. Dopodiché, il codice appalti, io farò una lega per la salvaguardia, per la difesa del codice appalti, come per quella per i panda, perché il codice appalti ormai non lo difende più nessuno, neanche chi l'ha scritto, cioè quelli che l'hanno scritto dicono ma che è sta schifezza che non funziona, perché in effetti non funziona, cioè, quindi la mia difesa era semplicemente morale, ma insomma, materialmente va modificato. Siccome però lo sento ripetere da un sacco di tempo e il codice appalti rimane imperterrito lì e dubito che riesca a difendersi con le sue forze, mi chiedo quali forze impediscono di modificare il codice appalti? E ve lo dico subito, che ogni volta che ci metti mano e dici che una volta fatta una gara il vincitore in qualche modo deve, è tenuto ovviamente a realizzare l'opera a quel prezzo nei tempi stabiliti, per il resto sono affari suoi. Parte l'onda che dice: eh no, è che si può servire di chi gli pare, è che può mancanare il falegname che crede o l'idraulico che crede, no, perché devono rispondere tutti al legge antimafia, legge antiriciclaggio, legge anticattiveria, legge bellezza nel mondo, legge non inquinamento, e così si ferma tutto. Allora, o puntiamo al risultato o puntiamo alla salvezza dell'anima di tutti quanti uno a uno, che poi è il modo migliore per dannarsi l'anima. Quando avremo fatto questa scelta, poi riscrivere un codice non è così difficile. Chiami quattro giuristi e ce la puoi anche fare.
Allora, a pagina 23 del Corriere della Sera, Michael Giffoni, dal 2008 al 2013 primo ambasciatore d'Italia in Kosovo, nel 2014 è stato sospeso dal servizio e accusato dalla Procura di Roma di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Dopo 7 anni è stato assolto con una sentenza del Tribunale di Roma perché il fatto non costituisce reato. Oggi fa un'intervista col Corriere della Sera. I miei 7 anni d'inferno, ne esco pulito ma senza sogni, racconta il suo processo kafkiano. Per vivere, dice, aiutavo nei campi. A te.
Ora, visto che siamo reduci dalla sentenza sulla trattativa mafia appalti, diciamo così, quando un tribunale assolve perché il fatto non costituisce reato, non significa che il favoreggiamento all'immigrazione clandestina c'è stato ma non è reato, perché ovviamente sarebbe come fare attestate contro il muro della logica. Vuol dire che non è vero che ha favorito l'immigrazione clandestina, che cioè i fatti che gli erano stati contestati non rientravano in fattispecie di reati. Per cui semplicemente non c'è il reato in tutti i processi in cui la cosa viene, la soluzione viene data per questa ragione. Ora, il punto qual è? Che l'ambasciatore Giffoni è una persona adesso a questo punto anche piuttosto famosa, prima lo era, ma diciamo più che altro per gli addetti ai lavori, ma queste cose in Italia si ripetono ogni giorno sulle spalle di tanti che non hanno neanche la gioia dell'intervista finale per raccontare com'è. Lo hanno cacciato via, lui oggi ricorda che la sospensione fu firmata da Emma Bonino, la destituzione fu firmata da Federica Mogherini, lui ha sempre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, il Tribunale Amministrativo Regionale gli ha sempre dato ragione e non di meno lo hanno buttato fuori, gli hanno tolto lo stipendio, lo hanno ridotto in miseria, e diciamo così... svillaneggiato, si dice in modo di sputtanato, dandogli del delinquente e imputandogli anche associazione a delinquere. Il fatto non costituisce reato, dobbiamo essere soddisfatti? No, perché una cosa simile non può massacrare la vita per 7 anni di una persona, tutto qua, ma non lui, come purtroppo in migliaia di casi.
Molti altri, purtroppo sì. Rimaniamo all'estero, andiamo in Afghanistan, troviamo appunto nelle pagine degli esteri del Corriere della Sera: Afghanistan sì al G20 straordinario guidato dall'Italia, il vertice si terrà il 12 ottobre, Draghi al paese, aiuti senza condizionalità.
Allora, da una pagina brutta a una pagina bella di diplomazia, nel senso che noi abbiamo l'Italia in questo momento la presidenza del G20, si è riusciti a organizzare per il 12 ottobre il G20 straordinario, tutt'altro che semplice, perché quel tavolo si mettono sulla questione Afghanistan potenze che hanno interessi diversi, sarà invitato anche il Qatar, il Fondo Monetario Internazionale. Due le linee direttrici che sembrano contraddittorie, in realtà sono molto importanti. La prima è: lì c'è una catastrofe umanitaria, nessuno aiuta l'Afghanistan perché i talebani non è che siano particolarmente simpatici, il risultato è che non c'è da mangiare, quindi prima cosa si danno gli aiuti senza condizionalità, non ti dico ti do da mangiare se però, no, ti do da mangiare punto, perché sennò gli altri si comincia a morire di fame. Secondo, però l'Afghanistan non deve più tornare a essere, diciamo, la palestra, l'asilo dei terroristi, e questo evidentemente sarà una condizionalità in un secondo tempo. Quel G20, speriamo anche sia coronato da successo, mi pare tra le altre cose una traccia, un solco molto significativo di quello che può essere la diplomazia europea. L'Unione Europea, per quanto faccia difesa comune, non sarà mai una potenza militare, perché non lo vuole essere, che interviene all'estero per imporsi, però questo genere di diplomazia, sì, forse potrebbe essere una nostra specialità.
Allora Davide, chiudiamo dalla stampa di oggi, pagina 7, mancano i leader, voglio tornare in campo, Salvini e Meloni Premier, non scherziamo, parla Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, ieri tra l'altro era il suo compleanno, 85 anni per lui, il caso Morisi danneggia Matteo e la Lega, dice forse a lunedì potrò riprendere a lavorare a Roma, voglio rilanciare il partito e unire il centrodestra che è in difficoltà.
Ma vedete, diciamo, intanto tanti auguri al presidente Berlusconi, che rimane comunque un unicum per la sua sintesi di prodotto veramente pop. Andy Warhol impallidire di fronte a, come imprenditore, ma come anche modo di porsi, voglio dire, alla sua età, con anche qualche aspirazione, diciamo, al colle più alto. Su tutti i giornali c'è la foto che lo ritrae insieme alla fidanzata, che complimenti perché all'età, insomma, con lei che dice tanti auguri amore mio, e questa è pop, questa è cultura pop ed è una cosa che lui incarna in maniera naturale. Questo non gli impedisce di essere efficace anche qualche volta, diciamo, abbastanza tagliente su altre cose, perché diciamo in occasione del compleanno gli fanno, c'è un'intervista del Corriere della Sera che dice ma andrà Draghi al Quirinale, beh, lui prima si ritrae e poi dice senta, siamo sinceri, ma se Draghi va a fare il Presidente della Repubblica poi a chi dà l'incarico di fare il nuovo governo? A Salvini? Alla Meloni? Ma dai, non scherziamo. E questo è il modo pop di affrontare una questione. Ci avrebbero messo circa 40 minuti con un giro di parole per dire che il problema del paese è serio e che bisogna trovare un punto di equilibrio. L'ha detto in maniera piatta, così come tanti auguri amore mio. Oh, non scherziamo, questi non sono capaci. È la sua opinione, ma non priva di fondamento.
Grazie naturalmente a Davide Giacalone anche per le analisi di oggi e noi ci ritroviamo poi.
Ci ritroviamo
domani.
Beh sì, domani.
Sì, domani. Ci ritroviamo.
Domani mattina. No, ho avuto un.
Sì.
Sentivo
tu ci sei, Davide, tu ci sei domani mattina?
Ma assolutamente, conto di esserci.
Sempre alle 7:10.
Se non è una mala parata del malaugurio, sì, contiamo di esserci.
Se tu ci sei, ci siamo anche noi. Va bene, buona giornata.
Assolutamente. Buona
sì, a domani.
Buona revisione, ciao.
Ieri due italiane ancora in campo in Champions League, ne vogliamo parlare con un super esperto questa mattina, ci ha raggiunti in diretta Leo Di Bello, giornalista e conduttore di Sky Sport, buongiorno, ben tornato su RTL.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Eccoci, ben ritrovato appunto. Cominciamo subito con l'analisi delle partite di ieri. Oggi tutti i quotidiani sportivi cominciano a parlare, evidentemente, prima ancora che dell'Atalanta, della Juventus. Signora d'Europa, titola la Gazzetta dello Sport. Allegri ha stravinto il Corriere dello Sport. Che partita è stata ieri sera?
Ma è stata la vittoria di Allegri. Questo è il titolo che bisogna dare alla vittoria della Juve. Io penso che c'è stata una vittoria fondata sull'organizzazione, sulla strategia, come ci ha raccontato ieri anche negli studi di Sky Sport Antonio Conte nell'analizzare il match, e la strategia, la partita che la Juve voleva fare e che la Juve ha fatto, l'aveva pensata, studiata così, si è difesa alla grande, non ha mai concesso se non nel finale, una volta con Lukaku, una volta con Havertz, due occasioni al Chelsea, ma davvero il Chelsea che ha tenuto sempre il possesso del pallone per quasi tutti i 90 minuti, poi in realtà è stato punito perché la Juve si difendeva e riparteva in contropiede in ripartenza, e l'ha fatto con un gol bellissimo di Federico Chiesa. L'aveva studiata così Allegri, era l'unico modo secondo me, anche per la qualità centrocampo superiore del Chelsea, per affrontarli. Ricordiamo che era una squadra campione in carica, sono una squadra che l'anno scorso ha vinto la Champions League. Secondo me Allegri ha fatto un capolavoro, al di là delle critiche che ha subito in questo inizio di campionato complicato, ieri Allegri l'ha studiata benissimo e la Juve l'ha vinta con grande merito, perché è stata anche la squadra più pericolosa, perché poi alla fine quando provava ad attaccare è stata più pericolosa rispetto al Chelsea.
Ecco, bene anche l'Atalanta, 1-0, quindi stesso risultato contro lo Young Boys, bene l'Atalanta, anche se insomma è vero che ha vinto, però sembra un po' meno brillante rispetto all'Atalanta che abbiamo visto ad esempio con l'Inter, sei d'accordo?
Ma io credo che l'Atalanta verrà fuori, cioè ormai i tifosi dell'Atalanta sono abituati a vedere una squadra che gioca sempre un grande calcio, grande intensità, come dici tu, ogni volta che parliamo dell'Atalanta ormai abbiamo talmente l'asticella alta, perché Gasperini e tutto l'ambiente ci hanno abituato talmente bene che pretendiamo sempre una partita perfetta. Con l'Inter è stata stratosferica l'Atalanta, davvero ha giocato con intensità e qualità di livello eccellente, ma anche ieri nonostante poi lo Young Boys abbia, quando è andata, come dire, a coprire il campo uno contro uno, abbia un po' messo in difficoltà la squadra di Gasperini, perché anche lo Young Boys ha giocato comunque con una buona intensità, poi però la differenza dei singoli ha fatto davvero tutto il resto. Cioè Zapata ha giocato una grande partita, io credo che l'Atalanta ieri abbia vinto con la qualità dei singoli, la giocata di Zapata e il gol di Pessina nella dimostrazione, anche l'ingresso di Muriel nel finale ha provato a dare una mano, credo che comunque l'Atalanta abbia vinto con merito e rimane impressionante, perché in un girone complicatissimo, ieri Ronaldo ha salvato il Manchester United soltanto nel finale, io credo che l'Atalanta abbia davvero molte chance di passare il turno e arrivare per un'altra volta oltre il girone agli ottavi di finale. Sarebbe per me, per tutto l'ambiente, per Gasperini, un risultato pazzesco.
Assolutamente, ci auguriamo che sia così. Una battuta anche sulle altre italiane che sono questa sera in Europa League e Conference League, quindi Napoli, Lazio e Roma.
Sì, così ricordo anche l'appuntamento, faccio pubblicità da solo, però dalle 18 saremo in diretta, condurrò naturalmente tutta la lunga serata tra Europa e Conference League, nella speranza che queste due competizioni, Europa League e Conference League, non si trasformino, come purtroppo è accaduto anche in altri anni, nelle competizioni del turnover. Cioè è giusto far cambi, lo faranno sia Spalletti che Sarri che Mourinho, è giusto che i tre allenatori di Napoli, Lazio e Roma facciano dei cambi, perché altrimenti non possono giocare sempre gli stessi, però sempre valorizzando queste competizioni. Credo che il calcio italiano abbia bisogno di alzare una coppa e di cominciare, come hanno fatto il Siviglia e altre squadre in passato, proprio dall'Europa League o dalla Conference League. Mourinho lo sa bene per la Roma, e sono sicuro che anche Spalletti e Sarri affronteranno la competizione senza snobbarla e sottovalutarla. Quindi credo e mi aspetto stasera, soprattutto la Lazio ne ha bisogno, che la prima l'ha persa, che possono arrivare tre vittorie, perché ci sono tre avversari completamente all'altezza delle nostre squadre italiane.
Staremo a vedere, le seguiremo anche noi in diretta con noi di Regol. Allora grazie a Leo Di Bello, giornalista e conduttore di Sky Sport, ci sentiamo molto presto.
Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
Molto bene, allora adesso ci colleghiamo come ogni mattina con il nostro Don Mazzi. C'è, buongiorno Don.
Eccolo.
Eccoti.
Con una frase del Cardinal Martin, pensa a te.
Vai.
Eccola, anche il deserto può riempire le nostre solitudini.
Anche il deserto può riempire le nostre solitudini.
Le nostre solitudini.
Bella.
Martini è un grande uomo. Ok?
Grazie Don.
Ciao.
Grazie.
Vogliamo occuparci adesso di due vicende di cronaca nera con contorni in molti casi ancora da definire. La vicenda di Saman Abbas, siamo a Novellara, provincia di Reggio Emilia, e quella invece dell'ex vigilessa Laura Zigliani, siamo in questo caso in provincia di Brescia. Ne parliamo con Carmelo Abbate, giornalista, massimo esperto di questi temi di cronaca. Buongiorno Carmelo, grazie per essere con noi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Eccoci Carmelo, cominciamo magari dal caso di Saman Abbas, perché ecco, sono arrivate le dichiarazioni dello zio che rifiuta l'estradizione e dice è tutto falso, nonostante però insomma gli indizi a suo carico diventino sempre maggiori.
Tutto come previsto, direi, sicuramente farà l'impossibile per rifiutare l'estradizione, ma ci sarà sicuramente l'estradizione, arriverà in Italia. Starà in silenzio, non parlerà, non ammetterà mai quello che ha fatto, e non mi aspetto certo una collaborazione da parte sua. Silenzio totale.
Chiaro, e a questo punto a dare una mano a questa reticenza totale è l'assenza anche del corpo, che continua a non essere ritrovato.
Sì, è vero, ma non credo che sia un ostacolo per l'accertamento della verità. C'è un grande accusatore nei confronti dello zio, che è proprio il nipote, il fratellino di Saman. Le dichiarazioni del fratellino di Saman lo inchiodano e sono certo che a un certo punto si ritroveranno faccia a faccia, e lui dovrà dire qualcosa rispetto alle dichiarazioni del fratello di Saman, che però sono state cristallizzate in incidente probatorio, quindi hanno un valore di prova molto forte.
Ecco, cerchiamo anche di riassumere che cosa dice il fratello di Saman Abbas. Insomma, di fatto dice ci fu una riunione per farla a pezzi, delle cose molto forti, molto chiare.
ci fu una riunione di famiglia in cui si decise che Saman doveva essere eliminato, una riunione di famiglia alla quale parteciparono la mamma di Saman e il papà di Saman, e la ragazza fu consegnata nelle mani dello zio, che disse: me ne occupo io, ci penso a tutto io, la faccio sparire io. A questa, diciamo, riunione avrebbe assistito, ha sentito anche le testimonianze di Saman, il fratello, che per fortuna è stato rintracciato mentre era in fuga con lo zio, perché lo zio, ricordiamoci, che stava scappando dall'Italia. Se tu sei estraneo a tutti, dovrà spiegare perché è scappato dall'Italia ed è stato fermato al confine, e per scappare abbandonò proprio il nipote a Ventimiglia.
Quindi dobbiamo veramente attendere le prossime ore, i prossimi giorni per avere un pochino più chiarezza. Ci spostiamo adesso, Carmelo Abbate, sull'ex vigilessa Laura Ziliani. Lo ricordiamo, è stata trovata morta dopo mesi di ricerche. Le due delle tre figlie, il fidanzato di una di queste, se non di entrambe, perché poi ci aiuterai meglio a capire, insomma, sarebbero i responsabili dell'omicidio. Man mano, giorno dopo giorno, escono delle notizie: prima una situazione, poi ansiolitici, poi l'hanno avvelenata, e poi alla fine quello che conta davvero è anche il movente e casualmente di nuovo i soldi.
Giusy, agghiacciante il quadro che emerge da Brescia, agghiacciante perché siamo abituati a delitti in famiglia, purtroppo, ma raramente ci è capitato di vedere un delitto che matura, se così è, diciamo, secondo il quadro disegnato dagli inquirenti al momento, sarebbe maturato in un contesto di forte premeditazione, in cui viene preparato tutto nel dettaglio per un fine esclusivamente economico. Cioè, noi abbiamo vissuto in passato Erika Omar, Maso, solo per citarne alcuni, ma c'era un'esplosione di rabbia, c'era una violenza che sfocia magari da un impulso. Qui c'è una fredda premeditazione, agghiacciante direi.
Anche perché tutti, insomma, nella nostra mente abbiamo le immagini, i video che mettono veramente la pelle d'oca di queste due ragazze, delle tre figlie, che appunto poco dopo tutto quello che è successo, insomma, dicono: aiutateci, no? Perché qualsiasi indizio può essere determinante per scoprire cosa sia accaduto a nostra madre. E, tra l'altro, questo mix di farmaci si è scoperto negli scorsi giorni, insomma, non essere stato letale, non aver ucciso questa donna. E, ieri ha parlato il medico curante di Laura Ziliani, ha detto: io non gliel'ho mai prescritto. Quindi resta da capire anche come se li siano procurati.
Credo che ci sia un legame con il lavoro di una delle figlie, e soprattutto la figlia aveva provato, perché nelle carte c'è anche, come dire, questo particolare, che è un indizio molto importante: aveva provato, conosceva, l'aveva provato su se stessa. E il video che citavi tu è fatto, diciamo, nell'immediatezza, la denuncia nell'immediatezza è il primo campanello d'allarme, la prima anomalia riscontrata dagli inquirenti. Tua mamma è uscita alle 8, a mezzogiorno non c'è ancora allarme rosso, non è rientrata per un'escursione in montagna che fa solitamente. Questo non significa naturalmente che è una prova, però se tu a mezzogiorno già sei in lacrime a denunciare la scomparsa in montagna, è qualcosa di assolutamente anomalo.
Improbabile. Quindi quello che per i tre doveva essere il delitto perfetto, in realtà qualche piccolo problemino l'aveva, a partire proprio da questa situazione, Carmelo.
Guarda, io ho letto tutta l'ordinanza del giudice e devo dirti che è una di quelle indagini fatte molto ma molto bene, perché se noi ci chiediamo qual è la pistola fumante, qual è la prova regina, non la troviamo. Spesso pensiamo di trovarla nella prova scientifica, ma è allo stesso tempo un fattore di debolezza quando tu sei soltanto aggrappato a una prova scientifica. In questo caso io devo dirti che ci sono tanti piccoli indizi, dettagli fatti benissimo da indagine vera sul campo, che ricostruiscono un quadro minuzioso e dettagliato, per cui penso, è una mia valutazione personale, che il quadro per i tre sia probabilmente compromesso. Sono curioso di vedere le prossime mosse dell'avvocato, perché a un certo punto questi dovranno separare i loro destini, ci saranno sicuramente responsabilità diverse, almeno materiali, e lì forse si aprirà il forte, il bello, scopriremo veramente cosa è successo. Il bello intendo dal punto di vista dell'indagine.
Chiaramente.
Non c'è dubbio. Carmelo, significativa anche, e poi ci salutiamo anche, insomma, è significativo quanto ha detto la terza figlia, che ha parlato, tra l'altro, innanzitutto del rapporto che aveva con la madre, un rapporto stretto, aveva bisogno di lei per molti motivi. e poi ha parlato insomma di come fosse visto questo ragazzo Mirto, il fidanzato della figlia maggiore, forse anche l'amante di quella minore, e non era visto benissimo all'interno della famiglia dalla stessa Laura.
Non era visto benissimo, tanto che quando Laura arrivava in montagna lui doveva sloggiare e andava a dormire da tutt'altra parte. La vicina di casa nota che la notte che precede la scomparsa di Laura, stranamente lui dorme a casa, ed è una cosa che non succede con la presenza di Laura. È il motivo per cui, è un altro dei piccoli indizi per cui si è portati a pensare che Laura quella notte probabilmente fosse già sotto l'effetto di quel medicinale che potrebbe essersi procurato l'altra figlia.
Assolutamente sì. E allora noi continueremo ovviamente a seguire la vicenda. Grazie a Carmelo Abate, giornalista, autore. Ovviamente ti ascoltiamo e ti leggiamo con le storie degli altri anche sui social e sul web. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, un piacere e buona giornata a tutti.
Mai come per la generazione Z la tematica della lotta al cambiamento climatico ha assunto un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni, e insomma in queste ore, in questi giorni, in questa settimana c'è questo Youth for Climate. Abbiamo parlato poco fa del bla bla bla, appunto, di Greta Thunberg, ma non solo lei protagonista in queste giornate. Si prepara tutto poi per l'appuntamento del COP26 nel Regno Unito. Vogliamo parlare di tutto questa mattina con la giornalista Chiara Piotto di Sky TG24. Chiara, bentornata su RTL 125, buongiorno.
Ben ritrovati e buongiorno. Sono proprio pronta ad uscire di casa, tra poco torno al Mico di Milano, che è stata la casa di questa Youth for Climate in queste tre giornate, uno spazio dove c'è una lunghissima fila d'ingresso ogni giorno, perché la prima cosa che viene fatta ogni mattina sono i tamponi a tutti prima di accedere allo spazio e rimanere comunque con la mascherina. Questo l'ho preciso perché le immagini che arrivano dall'interno, che mostriamo a Sky TG24, sono, come dire, talvolta un po' rilassate la sera, come è stato ieri. Alla fine della lunga giornata dei lavori c'è magari un momento di pausa e di distensione, ma comunque sempre all'ordine della sicurezza. Allora, che cosa vi racconto? Oggi è una giornata conclusiva di presentazione del documento a cui i 400 giovani delegati hanno lavorato per due giornate. Questo documento è quello che arriverà alla COP26, come dicevi giustamente tu, le richieste dei giovani ai grandi della terra in materia di ambiente. Al centro, per esempio, c'è l'abbandono delle industrie alimentate dalle fonti fossili entro il 2030, che è un obiettivo abbastanza ambizioso, in 8 anni non so se ci riusciranno, a favore ovviamente delle rinnovabili. Il nucleare non è stato al centro del dibattito, dei key points che sono stati stilati ieri. Si parla tanto di inclusione dei giovani nelle decisioni politiche, ma non solo, anche delle comunità, intendendo paesi, o delle parti della società un po' più svantaggiate. Si sentiva tanto la necessità di riportare il dibattito su un piano un po' più equilibrato. A noi in Italia può non sembrare prioritario, ma chiaramente quando parli con persone che arrivano magari da piccole isole, che stanno per vivere nella sua concretezza la devastazione dell'innalzamento del livello del mare e fenomeni atmosferici che rendono la vita impossibile, ti rendi conto che effettivamente sono piccoli, magari non contano politicamente abbastanza per essere al centro dell'agenda globale, ma comunque hanno persino più urgenza di noi. Quindi tutto questo è stato al centro di un momento di riflessione, direi. E oggi con Greta Thunberg che incontra Mario Draghi, il Presidente del Consiglio, vedremo proprio queste due generazioni parlarsi.
Tra l'altro non sarà da sola, perché abbiamo scoperto anche insomma dell'impegno di Vanessa, e oggi al Corriere della Sera in un'intervista dice non chiamatemi la Greta d'Africa, e anche di una ragazza di Milano, è vero, che sarà oggi all'incontro con il Premier Draghi, si chiama Martina, naturalmente il Premier ascolterà le loro voci. Ti chiedo, è un momento questo cruciale per essere ascoltati, per i giovani, un momento che probabilmente non c'è mai stato, perché uno può dire sì, è vero, c'erano come dire le manifestazioni per l'ambiente il venerdì, però si esaurivano in una giornata. Beh, insomma, questa è un'occasione totalmente diversa.
Sì, infatti noi abbiamo intervistato Vanessa e le ho chiesto proprio questo: come rispondi a chi dice che questo evento è inutile? Purtroppo questa critica è arrivata un po' da tutte le parti e andava affrontata, perché è una realtà, insomma, da fuori magari dire ci sono 400 ragazzi riuniti ma non avete di meglio da fare, questo commenti che arrivano. Ebbene, tutti quanti dicono la stessa cosa, secondo me è vera, sono momenti di networking importantissimi. Il networking in questo caso significa che questi giovani probabilmente hanno davanti un futuro brillante in ambito ambientale, saranno un giorno ministri, saranno un giorno delegati delle Nazioni Unite, parleranno tra loro più facilmente e magari saranno più operativi nel creare, nel coordinare delle politiche internazionali, ce n'è bisogno. Ed effettivamente, come dici tu Enrico, è un evento primo nel suo genere, quindi è la prima volta che succede, magari anche a causa della pandemia che ha un po' rallentato l'organizzazione.
Certo, abbiamo parlato poi di Vanessa, però è Greta che continua effettivamente a dominare le scene con la sua immagine, fa anche delle scelte molto precise, no? L'idea che appena arrivata si è messa in fila per essere tamponata e comunque senza scorta, senza insomma senza nessun tipo, no, di filtro tra lei e gli altri. Dal tuo punto di vista, anche il discorso che ha fatto, molto diretto, quel bla bla bla, che immagine si sta costruendo Greta dal tuo punto di vista?
Allora, c'è un'immagine pubblica e c'è un'immagine che ho potuto vedere in questi giorni, essendo diciamo intorno a lei in diverse occasioni. L'immagine che vuole costruirsi è quella di una ragazza, ormai ragazzina no, molto severa e che non lascia passare nulla alle autorità, ai grandi con cui si confronta. Devo dire che è anche un'immagine reale, nel senso che l'ho vista parlare anche con ministri presenti, non mi sembrava particolarmente impressionata, ecco, da loro. Al limite cercava di essere gentile. L'immagine però che dà vista da vicino è quella di una persona che effettivamente ha molto peso sulle sue spalle. La vedi piccola, gracilina, muoversi con questa, non ha una scorta ufficiale, ma comunque un corteo che la segue tutto il tempo di altri Fridays for Future che praticamente la spalleggiano e la proteggono dalla marea di fan che in qualunque momento è pronta a chiederle, a chiederle fotografie, a chiederle domande, risposte, in qualche maniera un po' un idolo, soprattutto per loro che sono attivisti per il clima, magari lo fanno grazie a lei, grazie al suo modello. E questa cosa le pesa un po'.
Sì, immaginiamo, Chiara. E un'altra cosa che mi piacerebbe approfondire un po', proprio perché tu sei lì, sei stata lì, ci sarai anche oggi, come si pongono invece gli adulti nei suoi confronti, i politici, le persone, ho visto un po' di foto, insomma, di questi incontri, come l'affrontano?
C'è un po' di... sono un po' intimiditi, questa è sempre una mia impressione, ma condivisa, ne ho parlato tanto con chi era presente in questi giorni, ne ho parlato anche con Vanessa Nakate, appunto l'attivista dell'Uganda, che ha fatto questo discorso, un'apertura pazzesco, molto potente, si è anche messa a piangere subito dopo. Ho detto, com'è che i politici in qualche maniera sì, vi ascoltano, ma vi tengono anche un po' alla larga, questo nel senso generale? E lei ha detto, effettivamente è un po' così, noi gli mettiamo pressione, sembriamo... parlare un'altra lingua, ma ovviamente l'interesse poi è parlare con loro, perché sono i politici che decidono, noi non vogliamo fare opposizione, vogliamo collaborare. Dovranno capirsi.
È un impegno importante, insomma, la voce di tutti questi ragazzi, anche di chi, quella di chi non è presente lì, naturalmente va ascoltata, presa sul serio, e naturalmente dall'altro lato, no, i giovani devono essere anche responsabilizzati, no, non bastano gli slogan, ma ce lo stanno insegnando molto bene in questi giorni milanesi. Grazie a Chiara Piotto, collega di Sky TG24, per essere stata con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buona giornata, alla prossima.
Torniamo sulla stretta attualità, quella economica. Il PIL salirà del 6% nel 2021 e del 4,7% nel 2022, tornando ai livelli pre-Covid nel secondo trimestre appunto dell'anno prossimo. Lo si legge nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei Ministri. Approfondiamo un po' le tematiche e i contenuti anche della NADEF con il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Buongiorno direttore, bentornato.
Buongiorno e grazie a tutti voi.
Grazie a lei ovviamente per aver accettato il nostro invito. Ecco, cresce la fiducia nell'Italia, all'estero, più investimenti, più esportazioni. Ecco, Draghi ha detto grazie alle vaccinazioni. Effettivamente lei condivide questo parere e soprattutto questo momento di crescita, secondo lei, è qualcosa che è dovuto a un momento un po' drogato dal, appunto, dal momento storico, dal Covid? Dopo continueremo a crescere oppure no?
Beh, come è stato riferito nel documento di analisi economica, quest'anno ci sarà un aumento di quasi il 7%, ma l'anno prossimo ci sarà di 4, l'anno successivo sarà di 3. Cioè, quindi siamo in una fiammata conseguente alla lunga stasi del lockdown precedente. Sicuramente l'Italia sta godendo di una fase di grande interesse dovuto primo alla presenza di Draghi a capo del governo, che ha restituito una credibilità internazionale all'Italia straordinaria, Questo è un fatto molto importante, perché l'economia non è fatta solo di macchine, ma è fatta anche di sentimenti, cioè di sensazioni che ci sia una svolta, e questo è un elemento. L'altro è sicuramente la vaccinazione, che ormai raggiunge quote molto alte della popolazione vaccinabile e che dà per possibilità l'eliminazione di tutti quei vincoli che riducevano l'attività economica. Da questo punto di vista, in questi giorni stiamo assistendo, oltre ad una boom nel PIL, anche ad un boom nelle attività. Questo si vede soprattutto a Milano, dove iniziative che addirittura non si volevano tenere perché si riteneva che sarebbero fallite, come il Salone del Mobile, invece hanno dato dei risultati di partecipazione, di economici straordinari. Proprio oggi incomincia a Milano il Salone della Meccatronica, che si tiene in Europa solo per iniziativa di due paesi, l'Italia quest'anno oppure ogni due anni la Germania.
Certo.
Noi non abbiamo, questa è la frontiera più avanzata della tecnologia e dell'economia, che sta andando l'ira di Dio. Cresce quest'anno del 43%.
Straordinarie lezioni e prove di ripartenza, ma anche di futuro nel caso della tecnologia. Direttore, poi la riforma del catasto. Allora, il Premier ha fatto sapere che la revisione degli estimi catastali è in agenda, avverrà in due step, e ha fatto insomma una promessa che molti aspettavano, siccome questo è un tema che ha diviso e molto la politica nelle ultime settimane: nessuno pagherà di più, cioè le tasse non aumenteranno. Basta questa promessa a mettere d'accordo tutti, oppure no?
Ho appena detto che Draghi è una persona molto seria, quando fa questa promessa lo è un po' meno, cioè diventa un po' più politico. Allora, che la riforma del catasto debba essere fatta con prudenza, questo è un dato di fatto, perché la capacità economica dei vari edifici cambia con il cambiare del tempo. Però la storia ci dimostra, la storia italiana soprattutto, che se dai al legislatore la possibilità di manovrare sulla entità delle tasse, queste tasse aumentano. Quindi il settore immobiliare in Italia è oggi l'unico gravato da un'imposta patrimoniale. Il livello della tassazione sugli immobili è molto alta, ma non è equilibrata. Ad esempio, pagano di più gli edifici dei singoli possessori familiari rispetto a quelli dei grattacieli, che rendono in termini di affitto, di aumento del valore immobiliare in maniera straordinaria. Quindi la riforma va fatta, ma è una tentazione nelle mani dei politici. In ogni caso non sarà gestita da Draghi, perché la riforma del catasto è una riforma tecnicamente molto complicata e che si esige un sacco di tempo per essere implementata.
Quindi andremo certamente nei prossimi anni, direttore. C'è anche un approfondimento molto interessante sul suo quotidiano Oggi, Italia Oggi, sui morti sul lavoro. Ne abbiamo parlato molto in queste ore, in realtà in due giorni. Ecco, forse è vero che il fatto che in due giorni siano alti i numeri spaventano e fanno molto parlare del tema, ma dall'altra parte non possiamo neanche passare sotto silenzio questo argomento e tutti i temi legati alla sicurezza sul lavoro.
È un tema assolutamente drammatico che va affrontato con grande serietà. Sinora, visti anche gli esiti, ma lo sapevamo tutti, è stato affrontato quasi solo a parole. Le leggi per ridurre gli incidenti sul lavoro ci sono, non sono adeguatamente applicate. Ad esempio, voglio ricordare una impresa bolognese che arriva dalle cooperative, che quindi ha una edile, un'impresa edile, che quindi ha una sensibilità anche alla sicurezza dei suoi occupati, che ha inventato una app molto semplice che, attribuita ai singoli muratori, avvisa come se fosse il cicaleccio della cintura di sicurezza sull'auto, quando un muratore non sta applicando le norme di sicurezza. Quindi avvisa se non c'ha il casco, avvisa se non ha attaccato la fune che lo arpiona, certo, alla struttura, e via dicendo. Ecco, va bene, questa è una innovazione che questa impresa ha fatto da solo e che applica ai suoi dipendenti. Perché ad esempio non generalizzarla se, come mi si dice, sta funzionando?
Insomma, perché non estenderla a tutti? E torniamo sempre lì, no? Infatti, l'importanza del digitale per... Prego, direttore.
Assolutamente. No, dicevo, quindi questa è un piccolo esempio, ma è un esempio di buona volontà. Questo imprenditore ha visto che spesso gli stessi dipendenti per distrazione o negligenza non applicano le misure che sono previste.
Quindi lei dice, abbiamo un modello che funziona, e purtroppo attualmente è ristretto non solo a una città, ma addirittura a una piccola realtà, comunque insomma a una realtà, a un'azienda, perché non estenderlo e farlo diventare universale? Grazie al direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, per essere stato con noi. A prestissimo e buon lavoro.
Buona giornata.
Grazie ai nostri ospiti, a Leo Di Bello di Sky Sport, a Carmelo Abbate, a Chiara Piotto per il punto sui temi ambientali e poi al direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi.
Dobbiamo ringraziare naturalmente anche la nostra redazione, Giovanni Peria, Maria Paola Raiola, tra poco tutte le notizie e quindi a questo punto grazie Enrico Galletti.
Grazie a Giusile Grenzi per risentire e rivedere in podcast tutto quello che accade qui su RTL 102.5. Andate su rtl.it e cliccate su RTL 102.5 Play.